Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo chiaramente del rapporto Draghi, quasi 400 pagine, oggi distribuito ufficialmente. La notizia più forte è appunto: servono investimenti doppi rispetto al piano Marshall, sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro l'anno di investimenti aggiuntivi per raggiungere i suoi obiettivi. È un cambio che Draghi ha definito, ricorderete, era stato incaricato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dicevo un rapporto che era stato chiesto a Draghi per rendere l'Europa competitiva, e Draghi dice sostanzialmente: i valori fondamentali dell'Europa sono prosperità, equità, libertà, pace, democrazia in un ambiente sostenibile. Però il cambio deve essere radicale perché l'Europa continua a esistere. Tra la metà del 2022 e la metà del 2023 quasi l'80% della spesa totale per acquisti è andato a fornitori extraeuropei, di cui il 63% agli Stati Uniti. E come dire, l'Europa, se vuole esistere ancora, non essere solo un mercato di consumatori, deve invertire e modificare questo rapporto, anche perché se noi spendiamo quasi l'80% degli acquisti a fornitori extraeuropei, di cui in primo luogo gli Stati Uniti, poi aggiungo io anche la Cina, è chiaro che diventiamo un mercato di consumo, ma non un player, come si dice in gergo internazionale. Però, dicevo, Draghi dice occorrono investimenti aggiuntivi pari al 4,5-4,7% del PIL dell'Unione Europea, usando come riferimento il PIL dell'Unione Europea dell'anno scorso. Per fare un paragone, ha aggiunto Draghi il piano famoso piano Marshall, quello con cui gli Stati Uniti aiutarono l'Europa alla ricostruzione del post seconda guerra mondiale. L'obiettivo del piano Marshall fu un obiettivo non solo, diciamo così, filantropico. L'idea dietro il piano Marshall, lo ricordo, era che se si voleva evitare che l'Europa scivolasse, diciamo così, verso il comunismo, visto la presenza di importanti partiti comunisti a partire da quello italiano, ma non solo, era necessario ricostruire il potenziale economico dell'Europa a partire da Francia e, scusatemi, da Germania e Italia, per evitare appunto che il disagio sociale dovuto al post alla distruzione bellica si tramutasse poi in un voto per i partiti comunisti europei. Questo era l'obiettivo dietro gli investimenti americani. Ma tornando a Draghi, il piano Marshall valeva l'1-2% del PIL europeo, noi invece abbiamo bisogno di un investimento doppio rispetto al piano Marshall per far sì che la quota degli investimenti dell'Unione Europea passasse dall'attuale 22% a circa il 27%, invertendo un declino pluridecennale nella maggior parte delle grandi economie dell'Unione Europea. Tuttavia gli investimenti produttivi non sono all'altezza di questa sfida, ed ecco perché Draghi suggerisce un 5 punti percentuali in più di investimenti aggiuntivi. Da dove prenderli? Perché la domanda viene automatica. Beh, lo ha citato Mario Draghi sul modello del Recovery Plan, un nuovo debito comune europeo sul modello di quello utilizzato post pandemia. I paesi però si devono impegnare su percorsi di debito sostenibili, poi chiede di riformare e semplificare il bilancio europeo tra l'altro anche di andare oltre la maggioranza totale. E chiede Draghi le decisioni dell'Unione Europea siano per lo più a maggioranza qualificata e non all'unanimità, anche perché sappiamo che questo poi permette a un singolo paese, visto che commentavamo l'Ungheria di Orban da Cernobbio, ma non è solo l'Ungheria, permette a un singolo paese di bloccare anche tutto il resto dei paesi. Tra l'altro, da questo punto di vista è una delle critiche più forti che vengono mosse al processo decisionale dell'Unione Europea, il fatto di avere sempre la maggioranza, il voto all'unanimità blocca molte decisioni. E poi serve più Unione Europea nella ricerca per la difesa e massimizzare gli sforzi sui semi conduttori, se è coerente con il modello produttivo, la decarbonizzazione è una chance per l'Unione Europea. L'Unione Europea deve puntare su innovazione e ridurre i costi dell'energia, e poi bisogna accelerare sui mini reattori nucleari. Poi l'Unione Europea non si illude, a procrastinare non aumenta il consenso, e varie reazioni. Gentiloni plaude, giusto il report di Draghi non finisca nel cassetto. La Weber, e quindi il presidente del PPE Manfred Weber, bene il report Draghi, agire con pragmatismo e fermezza. E poi l'ex premier Nicoletta dice l'Europa divisa si sta suicidando. Insomma, Draghi parla di un punto di svolta sostanzialmente: o lo facciamo adesso e invertiamo questa Unione Europea, che è per ora un grande consumatore di beni prodotti altrove, che vanno dai semiconduttori alle batterie delle auto elettriche, a anche beni minori. Però capiamo tutti che un conto è essere consumatori di beni a basso valore aggiunto, oltre che a basso costo, provenienti dalla Cina. Altra cosa è essere, o dagli Stati Uniti, ma in questo caso è soprattutto la Cina. Altra cosa è essere dipendenti anche per tutti i beni ad alto valore aggiunto, oltre che delle volte anche ad alto valore aggiunto tecnologico, da Stati Uniti e Cina. L'Europa si è seduta molto, ed è la critica che viene mossa nello specifico al modello di impresa tedesco, che era molto forte in settori tradizionali, e qui ci porta l'altro tema che affronteremo oggi, perché parleremo anche dell'automotive. Di nuovo, dite voi, beh, insomma, è il tema di politica industriale più caldo che c'è in Europa in questo momento, per vari motivi. Tanto perché il ministro Urso, proprio da Cernobbio, ha detto che l'Italia presenterà una proposta per anticipare la prima parte del 2025 la revisione, cioè andare a rivedere lo stop alla produzione di auto termiche entro il 2035. Si rischia il collasso dell'industria automobilistica europea, incapace di sostenere il rischio che le è stato imposto senza adeguate risorse e investimenti pubblici. Nel frattempo Breton, il commissario europeo al mercato interno, bacchetta l'industria automobilistica europea, dice: il nostro compito non è di indorare la pillola o di stare seduti e aspettare che gli obiettivi per il 2035 si materializzino magicamente e accettare che la Cina sia molto più avanti nella produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. E ammette che c'è molto nervosismo, e come si evince anche dalle tensioni qui a Bruxelles con Audi. Che cosa è successo a Bruxelles? Beh, è successa una cosa abbastanza singolare, se vogliamo. Praticamente nello stabilimento Audi di Bruxelles, travolto dalla crisi di vendita delle auto elettriche a rischio chiusura, i dipendenti, in segno di protesta, hanno confiscato le chiavi di 200 auto elettriche nel tentativo di costringere l'azienda a fare chiarezza sul destino della fabbrica. Perché? Perché mentre Breton così bacchetta e dice: attenzione, la produzione europea di veicoli elettrici è in calo, saranno quest'anno meno del 1.800.000 realizzati nel 2023, il deficit commerciale con Pechino sulle auto elettriche ammonta a 8,8 miliardi. Però nel frattempo la realtà dei fatti è che la Volkswagen è in grossa difficoltà, ha avuto un calo delle vendite di 500.000 auto e tra l'altro ricorderete che ha annunciato la possibilità di chiudere anche due fabbriche in Germania. Non è mai avvenuto nella storia della Volkswagen. Ho capito che poi Berlino dice di essere pronto a dare 500 milioni di incentivi alle auto elettriche, però ricordo che il presidente di Confindustria Rossini proprio la settimana scorsa ha detto le chiusure da Volkswagen dimostrano che le scelte non sono giuste. Ma ricordo anche che inizio settembre Volvo ha abbandonato l'obiettivo di diventare completamente elettrica entro il 2030 a causa delle mutate condizioni di mercato. Allora, questa è una battuta che faceva ridere Pietro Lacorte, ma se il cavallo non vuole bere, cioè il consumatore non vuole comprare l'auto elettrica, tu gli puoi dare quanta acqua vuoi, ma non è che gli puoi puntare la pistola, perché poi le case automobilistiche prendono atto che non c'è in questo momento un'offerta a parte le auto cinesi, ma un'offerta, e hanno vari timori anche su tutto il tema di come verrai alimentato se sei full electric, solo elettrico. I dati che commentavamo la settimana scorsa segnalano un grosso aumento delle ibride, che sembrano essere la soluzione preferita, anche perché ti danno qualche garanzia in più sulla diciamo l'alimentazione. Però insomma la Volvo ha dichiarato che va avanti sull'elettrico, però stima che al 2030 un 10% continuerà a essere di modelli ibridi leggeri, e entro il 2025 la casa automobilistica prevede che la percentuale di prodotti elettrici sia tra 50% e 60%. Anche Toyota prima dell'estate aveva abbandonato l'idea di arrivare a essere full electric. Tra l'altro Toyota è il primo produttore di auto al mondo e aveva detto attenzione, ha presentato un nuovo tipo di motori compatti che possono essere alimentati con carburanti diversi garantendo standard di emissioni più basse, ottimizzando l'integrazione di motori, batterie e altre unità di propulsione elettrica, e vuole andare avanti con però altre fonti di carburante alternative come i carburanti elettronici e i biocarburanti. E di questo parleremo, perché poi è la politica industriale più sfidante, viste le problematiche di Draghi in questo momento, perché coinvolge tutta l'industria automobilistica europea. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del Digitale Terrestre. È arrivata una prima risposta al piano proposto da Mario Draghi ed è una risposta di peso, perché è la risposta del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, che dice il debito congiunto dell'Unione Europea proposto da Draghi non è la soluzione, alle imprese non mancano le sovvenzioni, sono incatenate dalla burocrazia e da un'economia pianificata e hanno difficoltà ad accedere al capitale privato, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Non sono d'accordo con il lavoro dell'ex presidente della BCE, più debito pubblico costa interessi ma non crea necessariamente più crescita. Per carità, adesso voi sapete già che io venivo chiamato Draghisoni. Lindner però, faccio notare, è il ministro delle finanze del paese che è più impantanato in questo momento in questo processo di transizione. Cioè, io capisco che l'autocritica in Germania non si faccia facilmente, ma al di là di dire vabbè, parte che accedere al capitale privato, sono incatenate dalla burocrazia e da un'economia pianificata, non ho capito se per economia pianificata si riferisca al 2035 per esempio, posto come data così quasi ideologica per arrivare alla produzione di auto solo elettriche. Però forse il leader dovrebbe farci capire quindi come intende affrontare, o meglio come l'Europa dovrebbe affrontare la sfida che hanno posto da un lato la Cina, che da 15 anni, da sempre, ma l'abbiamo raccontato, 170 miliardi per sviluppare l'industria dei pannelli elettrici, centinaia di miliardi di Stato per sviluppare l'auto elettrica, l'America come risposta, dicono alcuni, ma comunque ha lanciato un piano da più di 1.000 miliardi che vale poi calcolato con un effetto moltiplicatore quasi 2.000 miliardi, Inflation Reduction Act, che in sostanza va a stimolare, offre soldi pubblici per le imprese che vogliono lì trasferirsi per digitalizzare e anche innovare sul fronte della maggiore sostenibilità. E io vorrei capire da Lindner e l'Europa come risponde, al di là del PNRR che era appunto per il piano pandemico, ci fermiamo lì? Cioè, mi piacerebbe sentire dalla Germania anche una riflessione, perché siete il paese che si è inchiodato e inchiodandosi sta facendo frenare anche le altre economie, perché è la prima economia dell'Europa, perché non c'è una riflessione sul fatto che avete sbagliato qualunque tipo di strategia, diciamo legandosi solo al mercato cinese per quello che riguarda l'export di auto e in generale l'export, al mercato russo per quello che riguarda l'approvvigionamento di gas, dimenticando gli investimenti a casa propria. Gli investimenti tedeschi sono stati la metà, gli investimenti pubblici tedeschi in questi anni, di quelli francesi. Cioè, sempre il solito mantra. Vabbè. Cioè, se capisco bene, per Lindner basta che venga sburocratizzata un po' l'Europa e che le imprese abbiano maggior accesso al capitale privato. Si fa tutto col capitale privato. Boh. Comunque, arriveremo a questo, perché dedicheremo un'ampia pagina anche a questo. Dunque. Vedo moltissimi messaggi su questo, sulle auto. Dunque. Vedo moltissimi messaggi, c'è chi dice attenzione a fare nuovo debito, tanto è debito buono, e quindi critica anche la proposta di Draghi. Poi giustamente qualcuno mi dice guardi che la sfida tedesca in Cina è stata persa dal fatto che poi le auto tedesche sono state sostituite con quelle cinesi anche in tutto il sud-est asiatico. Sì, è quello che la Cina nel frattempo, avendo investito molto sulle nuove motorizzazioni, gli aveva dato atto pur con soldi pubblici, si è posizionata avanti e quindi poi nemmeno il mercato, e poi il mercato cinese in questo momento è un mercato che sta assorbendo poco, l'abbiamo ricordato molte volte, non solo il fronte auto, ma in generale c'è una stagnazione economica per i livelli cinesi, comunque un processo di quasi deflazione, consumi che non salgono, lo abbiamo raccontato. La Cina ha investito moltissimo in infrastrutture, ma molto molto poco in ospedali e in istruzione. E insomma, non voglio tornare sul tema cinese, però insomma, che il mercato cinese stia tirando molto poco anche per la Germania lo vediamo dai numeri. Andiamo avanti col resto, partiamo come sempre dai mercati finanziari per quello che riguarda la giornata odierna. Allora, siamo a rialzi generalizzati intorno al punto percentuale, nel senso che Londra guadagna l'1%, Parigi lo 0,90% e Francoforte lo 0,70%, Milano più 0,80%. Tra i titoli segnalo bene Campari più 3% in questo momento, Nexi più 2,30%, ancora Prismian più 2,20%. C'è stato anche un rimbalzo sulle banche oggi, adesso ne darò conto. Sono un po' indietro le utility, che erano andate meglio nei giorni scorsi. Tra l'altro anche Acea ho visto andare bene dopo che il consorzio di cui fa parte si è giudicato la gara per diventare socio privato della siracusana Aretus Acque Spa. Generali, qui ci sono le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore secondo le quali Francesco Gaetano Caltagirone è tornato a rafforzare la propria posizione nel capitale della compagnia triestina riportandosi sopra il 7% pur restando sotto il 10%. Generali guadagna l'1%, altri titoli di Assonim più 1,70, Amplifon più 1,5 come Terna e Mediobanche, Poste Italiane, Intesa San Paolo il fronte opposto, invece Moncler meno 20, Telecom meno 0,30, poco mosso. E andiamo sugli altri mercati per quello che riguarda gas e petrolio. Allora, il gas sostanzialmente è a 37 euro a megawattora, un anno fa era 52. Petrolio fermo ma con un po' di segno meno, 67,6 il WTI, 70 il Brent. Prezzi ancora in calo ieri, la benzina 1,781 al litro, il gasolio 1,657 euro, il PUN è a 120, un anno fa il prezzo dell'elettricità sul mercato libero, un anno fa era 101. E veniamo all'Asia, perché se in Giappone causa il ridimensionamento dei consumi privati, il secondo trimestre viene visto al ribasso, cioè aprile-giugno, come crescita economica dallo 0,8 allo 0,7% anno su anno, è più 2,9. In Cina restano, come accennavo prima, i rischi di una deflazione, ossia di prezzi in calo come conseguenza della debole domanda interna. Dunque, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% nel mese di agosto, a fronte di un 0,5% a luglio e contro previsione dello 0,7%. I prezzi alla produzione hanno fatto meno 1,8% ed è i prezzi alla produzione in Cina stanno calando da 23 mesi di fila. E ricordo che questo è uno dei problemi, perché la Cina, non avendo i consumi interni, non volendoli sviluppare, secondo alcuni, ne parlavamo la settimana scorsa, addirittura c'è chi evoca il confucianesimo per dire che un eccesso di consumi sarebbe contrario a questa etica e comunque anche a garantirebbe un minor controllo dello Stato. Ma al di là di principi ideologici o no, quello che è chiaro in Cina è che i consumi sono al palo, i prezzi della produzione in calo e il rischio, che poi è una certezza in questo caso, guardando i dati di esportazioni, ne parlavano Scacciavillani e Forchielli su Sole 24 Ore, che questo si tramuti in un'ondata di esportazioni di prodotti cinesi verso altri mercati, l'Europa ma anche l'Africa. Allora, tra gli appuntamenti importanti, ricordo, visto che parlavamo di economia, che giovedì la Banca Centrale Europea deciderà sul taglio dei tassi di interesse, l'attesa di un altro quarto di punto di taglio di tassi di interesse. Per quello che riguarda l'Italia, la manovra, si ipotizza appunto una proposta di andare in pensione, che i dipendenti pubblici potrebbero essere trattenuti in servizio anche dopo i 67 anni su base volontaria e su richiesta dell'amministrazione di riferimento, tra i 67 fino a un massimo di 70 anni, per lo svolgimento di attività di tutoraggio o affiancamento o esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Questo chiaramente darebbe una maggiore sostenibilità alla gobba pensionistica, diciamo, una meno spesa previdenziale. Se servirà l'ok dell'amministrazione, la misura può riguardare al massimo il 10% della forza lavoro. Certo, da 67 a 70, c'è chi può anche dire, sulla base di come sta, della sua ambizione, di come si sente, perché no? A 67 anni voglio ancora restare, a maggior ragione se diventa un tutoraggio, affiancamento. Certo che 67-70 siamo al limite, poi è chiaro che è su base volontaria, quindi dipenderà molto dal tipo di lavoro, è inutile girarci attorno, alcuni sono più usuranti ma anche fisicamente usuranti, per cui il tema può essere che tu sei assolutamente lucido e operativo mentalmente, dipende da che lavoro fai, perché magari il fisico invece si fa sentire. Due notizie in breve, prima di andare poi a meteo e pubblicità. Allora, per quello che riguarda la Glencore di Porto Vesme, la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde ha incontrato i lavoratori del Sulcis e ha detto: Glencore ha comunicato che il nuovo piano prevede il ridimensionamento del polo industriale con il licenziamento di centinaia di persone. Non la possiamo accettare in nessun modo. Glencore deve rispettare gli impegni sottoscritti e non deve chiudere. Glencore ha disatteso tutti gli accordi e gli impegni presi. Non accetteremo in alcun modo che venga fermata la linea zinco lasciando attivo solo il sito della discarica. E invece, per quello che riguarda le ferrovie dello Stato, segnalo che la nostra di via Zancaner, che era a Cernobbio a workshop Ambrosetti sabato e domenica, ha sentito l'amministratore legato alle ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma proprio sul tema, che ha ricevuto qualche titolo di giornale, dell'apertura a capitale privato nel capitale dell'FS.
Io apro verso un'ipotesi di valutazione di possibili aperture del capitale laddove questo dovesse risultare vantaggioso da un punto di vista finanziario per lo sviluppo degli investimenti dell'azienda. La quotazione è quasi sempre una conseguenza di un eventuale percorso del genere. Di conseguenza non direi quotazione, direi per adesso valutazione dell'apertura del capitale.
Tempi?
I tempi per definire una strategia sono pochi mesi. Io conterei da qui a fine anno di avere le idee chiare su diverse cose che riguardano il gruppo, e poi i tempi di esecuzione in media per queste cose sono almeno un paio d'anni, insomma.
Allora, due notizie in breve. Come già ricordavo, Acea è entrata nel servizio idrico in Sicilia e quindi è entrata, si è aggiudicata, era un raggruppamento di imprese, si è aggiudicata la gara per la selezione del socio privato di Aretusa Acque S.P.A. che è partecipata al 51% del comune del territorio. Speriamo che questo serva per migliorare lo spreco allucinante, l'abbiamo messo in classifica non so quante volte, di acqua nella rete idrica siciliana. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo su meteo, pubblicità, poi iniziamo sul tema la grande sfida industriale europea che si chiama appunto industria dell'auto, e poi il rapporto Draghi.
Focus Economia.
Nothing 17:41 minuti, vedo molti messaggi su è una proposta, una bozza di permettere volontariamente ai lavoratori della pubblica amministrazione di restare al lavoro dai 67 ai 70 anni, massimo il 10%, chiaramente deve esserci una richiesta dell'amministrazione, non solo del dipendente. Molti mi dicono: guardi che non è solo il decadimento fisico, c'è anche quello mentale, ma figurati, ma non è mica un obbligo. Molti sottolineano: guardate, però con l'innovazione tecnologica che gli fai fare? Ma su questo io qualche riserva in più ce l'ho, cioè non sono così convinto che a 60 anni tu sia un drago dell'information technology e a 67 no, o a 63, perché in molti casi è proprio una propensione, oltre che essere aziende obbligate a corsi di formazione. Ma io vedo che ci sono persone che anche a 40 anni o 50 anni seguono e stanno dietro a tutta l'innovazione, oppure che sono più indietro se ci riferiamo a sistemi operativi, a innovazione tecnologica e quant'altro. A chi servirà veramente il tutor? Servirà loro con il progresso costante dell'informatica? Non sono così sicuro che pochi anni possano fare una differenza su questo, è più una predisposizione. basta chiedere ai responsabili tecnici di Radio 24 che differenza c'è tra giornalista e giornalista, e l'età qua è abbastanza simile, come competenze informatiche, cioè quello che le ha, quello che non gli entra in testa, a partire da sottoscritto e via così. Insomma, non è che l'età in questo senso sia altra cosa, invece è la stanchezza fisica e anche in alcuni casi il logoramento mentale, cioè, questo non ho dubbi, ma ripeto, sarebbe su base volontaria e non conforme, diciamo, di tutoraggio, affiancamento in alcuni casi, quando è indispensabile quel ruolo. Ma vedremo cosa uscirà, perché è una bozza. Allora, auto elettrica Bretton, in realtà si è occupato di questo anche anche Mario Draghi. Perché ne parliamo? Perché oggi c'è una bacchettata del commissario Bretton all'industria europea, dice: noi non dobbiamo indorarvi la pillola o dirvi di stare da seduti e aspettare che i nostri obiettivi per il 2035 si materializzino magicamente. E ricordavi che la Cina è molto più avanti nella produzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. C'è molto nervosismo, come si evince anche dalle manifestazioni, ha detto Bretton, dei lavoratori Audi qui a Bruxelles. La Volkswagen infatti si prepara da mesi a chiudere una fabbrica belga che in precedenza produceva il SUV elettrico Audi Q8 e e-tron. E sono in gioco anche sedi in Germania per la prima volta nella sua storia. Il problema, ripeto a Bretton, è che è il consumatore europeo che sembra non voler bere, quello è il cavallo, o se beve auto cinesi, perché sono quelle che è di fascia medio-bassa e più accessibile. È il consumatore europeo, l'automobilista europeo, che si è messo a comprare molte ibride e a comprare meno auto elettriche, se non quando fortemente incentivate. E di questo è intervenuto anche l'ex premier Mario Draghi in un passaggio del suo rapporto sulla competitività europea, ricordando il disallineamento tra diciamo transizione verde e industria europea.
Make sure that all policies are aligned. Climate policies are aligned with industrial policies, and these are aligned with trade policies and so on. To make an example, we asked the car producers to stop the ICE by, if I'm not mistaken, 2035. At the same time, we didn't ask all the energy suppliers, electricity suppliers, a similar obligation to supply energy, to build centers, points of supply for energy with the same rhythm. Well, that's a serious misalignment, because what happens now is that if we look at 2035, we ask ourselves how many columns for supplying electricity to EVs have to be produced in order for that target to be reached in 2035, we come out with a very, very sizable number.
Dietro la notizia.
Allora, è inutile dire quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, l'ho detto molte volte, però traduco perché l'abbiamo ricevuto chiaramente in versione originale. Lui dice: attenzione, tutte le politiche devono essere allineate, cioè non è una parte che parte prima, l'altra resta indietro. E fa un esempio molto chiaro. Quindi le politiche per la transizione ecologica devono essere allineate alle politiche sul trade, sul commercio, e allineate alle politiche di carattere industriale. L'esempio chiaro che ha fatto è: noi come Europa abbiamo deciso che nel 2035 si smette di produrre auto non elettriche. Peccato che questo, diciamo, obbligo non è stato dato ai fornitori di componentistica, e fa l'esempio di quant'è la parte, per esempio, di colonnine prodotte in Europa che riusciremo ad avere. E cioè, se tu non metti sulla stessa strada, ammesso che sia giusto il 2035, per me è troppo ideologico, ma devi chiedere anche ai produttori di componentistica. Non basta dire a te che produci l'auto, guarda che dal 2035 tu non potrai più produrre auto se non elettriche. Devi anche parlare con il resto dell'industria e dire, per esempio, a che punto siamo nella produzione, quanto riusciamo a fornire. Questa è la mancanza di politica allineata. Ho usato Draghi, adesso che poi riascolteremo dopo per la parte di investimenti pubblici, per introdurre l'appuntamento con Alessandro Platerotti, con Dietro la Notizia. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, da questo punto di vista mi sembra che Breton oggi sì, bacchetti l'industria europea, ma non capisca che i problemi dell'industria europea, a partire da quella tedesca, sono i consumi degli europei, non è che mi puoi obbligare a comprare l'auto elettrica. E dall'altro Draghi dice, attenzione, che... e se tu non riesci ad allineare tutte le varie politiche, avrai una
non
parte
successo,
che va avanti.
Cioè,
e aggiungo che il ministro Russo da Cernobbio ha detto: attenzione, il Green Deal, così come è stato disegnato, è fallito. L'industria europea è al collasso e non riesce a raggiungere i suoi obiettivi senza importanti risorse pubbliche. E quindi dice che l'Italia anticiperà al 2025 la revisione di questo stop alla produzione di auto termiche. Mi sembra che siamo più che in mezzo al guado, in mezzo al guano per l'industria automobilistica, a partire da quella tedesca.
Esattamente, ma bisogna dire il problema in due parti. Uno è prezzo e percezione, ovvero questo da parte dei consumatori. C'è una percezione di un prezzo eccessivamente alto, soprattutto da parte dei produttori di auto europee, quello che tu hai chiamato giustamente, quello del classico e medio lusso, i produttori tradizionali, Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, Citroën e Peugeot. E anche di percezione, perché ricordo che in questo periodo proprio, pochi giorni fa, è andato alla sbarra l'amministratore delegato della Volkswagen sullo scandalo delle emissioni. C'è una percezione generale che si sta diffondendo di scarsa fiducia nei confronti delle politiche e ambientali e di adeguamento tecnologico delle automobili da parte dei produttori tradizionali europei. Questo è un problema molto serio, ben individuato fra l'altro anche dal Boston Consulting Group in una recentissima ricerca. E poi l'aspetto del prezzo. Le macchine europee costano di più di quelle cinesi, giustamente il paragone ormai competitivo è quello, ma costano di più, come ha anche detto Draghi, per una serie di diseconomie di costi che stanno intorno all'industria alla transizione verde nell'industria dell'auto. E parla soprattutto del costo dell'energia, non è soltanto una questione delle colonnine, ricorda l'impennata che ha avuto il costo dell'energia, che poi va a tradurre.
Ma infatti Draghi ha proposto anche di andare avanti sugli investimenti del micronucleare, adesso devo riprendere l'agenzia di nuova generazione, perché lì poi c'è il tema dove cavolo produciamo tutta questa energia, se dobbiamo anche decarbonizzare come tutti vogliamo decarbonizzare. Senti Alessandro, ma dietro queste dichiarazioni c'è una guerra che riguarda sì l'Europa, cioè una politica industriale che riguarda sì l'Europa, che deve svegliarsi, per usare le parole di Draghi, e deve anche capire se questo 2035 è fattibile o no, fermo restando che tutti vogliamo andare verso la transizione green e avere le tecnologie prodotte in Europa sulla transizione green. Ma mi sembra che ci sia uno scontro anche importante tra Cina e Tesla, cioè la stessa America da questo punto di vista non vuole accettare quello che in questo momento è un predominio sostanzialmente cinese. Dopo il traffico, la risposta.
Focus Economia.
Allora, c'è un ascoltatore che mi sta riempiendo di insulti, avete rotto il con le auto elettriche. Guardi che non le vuole nemmeno. Ma guardate che guardi, caro ascoltatore, che stiamo dicendo esattamente il contrario, forse lei si era distratto, e cioè che imporre al 2035 le auto elettriche sta creando, che dal 2035 si produrranno solo auto elettriche, enormi problemi in industria, guardi la Volkswagen, perché la domanda non c'è. Abbiamo dato i dati sulle immatricolazioni in cui è calata laddove soprattutto sono finiti gli incentivi, e l'unica spinta che sta arrivando è sulle ibride. Quindi, dopodiché Draghi ha detto va bene, tu devi allineare le politiche commerciali, politiche industriali, politiche ambientali. Non puoi fare le politiche ambientali al 2035 senza capire se l'industria può, e tutta l'industria, quindi non solo l'industria auto, l'industria anche delle colonnine e anche l'industria energetica. Comunque Alessandro Platerotti, dicevo, questo sta diventando un tema enorme anche nello scontro Cina-Stati Uniti, non solo da noi. Noi abbiamo un problema che siamo in straritardo, ma...
No, ecco, ti rispondo immediatamente. Qua il problema vero, è che è importante nel discorso di Draghi, non ne abbia mai fatto menzione, come hai sentito, la questione dei dazi, cioè la risposta che viene data dall'Europa all'aggressione, in questo senso dei modelli cinesi che costano meno e sembrano pure fatti meglio, è stata quella di alzare il prezzo delle auto cinesi con i dazi, sia gli Stati Uniti che l'America. Come si è risolto questo? Quello che hai visto, che la gente ha smesso di comprare automobili, questo male sia in Europa, che è automobili elettriche parlo ovviamente, sia in Europa che negli Stati Uniti. Allora qual è il messaggio di Draghi quando parla di politica industriale? Di rispondere alla Cina con la stessa moneta, cioè non con i dazi, ma con un massiccio aiuto all'industria per una riconversione tecnologica che aiuti l'industria dell'auto europea ad essere competitiva. Non si può pensare che allungando le scadenze abbiamo risolto il problema. Sarà da capo a 12. Cioè, o si investe, si aiuta l'industria, quindi si rivede anche la tematica degli aiuti di Stato in questo senso, certo, in un modo più organico, o altrimenti la partita è persa.
Allora, questo ci porta al prossimo tema, a ringraziare Alessandro Paterotti, perché al piano Draghi da 800 miliardi di euro l'anno da finanziare con emissioni di debito europeo, quindi modello PNRR, Recovery Plan, il ministro delle finanze tedesco Lindner ha detto non è quella la strada, gli aiuti, maggior debito porta maggiori interessi, bisogna rendere più accessibili i capitali privati all'industria. Sì, temo che i tedeschi sottovalutino le dimensioni del problema, altrimenti perché la Cina ha messo centinaia di miliardi di Stato pubblici per trasformare la sua industria per l'auto elettrica, e perché gli Stati Uniti stanno mettendo più di 1.000 miliardi di dollari, che in realtà sono quasi il doppio, sono tutti impazziti gli altri, hanno ragione i tedeschi. Comunque, grazie Alessandro Paterotti, ripartiamo da qua dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Sei rimasto senza cartucce per la tua stampante? Risparmia con Brother Eco Pro, l'abbonamento mensile a partire da 1,99€, che comprende inchiostro o toner, garanzia estesa e la consegna automatica e gratuita. Sarà la tua stampante Brother a inviare una notifica quando le cartucce stanno per esaurirsi. Abbonati ora! Fino al 31 dicembre avrai 6 mesi di Eco Pro inclusi e fino a 60 euro di cashback sulle stampanti Brother Eco Pro. Iscriviti su brother.it.
L'amore, quello vero, ti fa sentire le farfalle nello stomaco. La pasta, quella vera, anche i rigatoni e gli spaghetti e i fusilloni. Pasta Garofalo, anzi Garofalov, l'amore, quello vero.
In cosa credi? Nelle promesse? Nelle favole? Scegli di seguire la tua strada. Scegli i vantaggi Peugeot. Nuovo Peugeot 2008, il SUV agile e compatto disponibile in versione hybrid e benzina con 6.000 euro di vantaggi. Offerta valida fino al 30 settembre con incentivi statali e incentivi Peugeot con rottamazione fino a Euro 2. Per info su rottamazione e incentivi statali verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
460 posti disponibili a Scienze della Formazione Primaria all'Università degli Studi LINC. Test di ammissione, 2 ottobre. Frequenza obbligatoria solo per laboratori e tirocini. Possibilità di accesso agli anni successivi al primo. Iscriviti subito al test per Scienze della Formazione Primaria su unilink.it.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni. Siete voi che ogni giorno ci trasmettete qualcosa di grande. Continuate ad ascoltarci. Il meglio deve ancora arrivare. Eni è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
The sort of advice we produce in the report as far as competition policy is concerned is that it should have in mind two new dimensions. One is innovation, and the second one is resilience. So innovation and security and resilience are the two main recommendations, areas of recommendations. We also recommend competition be more forward-looking.
Allora, così Mario Draghi nel suo rapporto di 400 pagine con 170 proposte concrete. Ne abbiamo già affrontata una nella prima parte del programma, quella che riguardava la necessità che vi sia un allineamento tra le politiche industriali, riferito l'esempio che ha fatto quello sull'auto elettrica, le politiche ambientali e le politiche commerciali, perché sennò tu vai avanti con l'auto elettrica 2035 ma non hai chiesto lo stesso impegno all'industria che deve produrre colonnine e rischi. E poi il punto cruciale qual è? Dice Draghi, per evitare una lenta agonia nel rapporto che gli è stato commissionato dalla Presidente europea Ursula von der Leyen per la competitività europea, per evitare una lenta agonia dobbiamo prendere atto, è inutile non riconoscere la crisi dell'Unione Europea e ignorare la realtà. Guardate, aggiunge Draghi, il divario di crescita tra Stati Uniti e Unione Europea è passato dal 15% del 2002 al 30% del 2023. La quota di settori nei quali la Cina compete direttamente con l'Unione Europea è salita dal 25%, cioè un settore ogni quattro, al 40% di oggi. E poi aggiunge, delle 50 più importanti società tecnologiche mondiali, solo 4 sono europee. E quindi da lì appunto non possiamo ignorare che la crescita dell'Unione Europea rallenti, e non riconoscere la crisi significa ignorare la realtà.
We have said many times that growth has been slowing down for a long time in Europe. But we've ignored it. Until 2 years ago, we would never have such a conversation as the one we're having today. Because things were sort of going well. We were doing well out of globalization. Unemployment was steadily falling. And now we cannot ignore it any longer. Now conditions have changed. Well, in my view, we are already in a crisis mode. And not to acknowledge this state is to ignore reality and slide towards a situation which you don't want to have. But the point is, the general point of the report is basically not second-guessing politics. These are proposals that we do believe are necessary to raise productivity in the European Union. And that is the main target. Even trade policy is geared, that's why I was so cautious before, because you want to preserve those, for example, price differentials that are due to genuine differences in productivity.
E quindi la crescita dell'Unione Europea rallenta, non possiamo più ignorarlo. Fino a 2 anni fa non ne avevamo mai parlato perché le cose in generale andavano bene, ma le condizioni sono cambiate e l'obiettivo finale di questo rapporto, noi non proponiamo un piano B, proposte per aumentare la produttività. Quali sono queste proposte? Beh, sostanzialmente di incrementare la spesa non, con degli obiettivi e non così, ma incrementare la spesa con un doppio del piano Marshall, cioè tra i 750 e 800 miliardi di euro all'anno, quindi il 4% del PIL, e come finanziarla con un debito europeo, mentre i paesi devono impegnarsi a percorsi di debito sostenibile, un piano europeo modello recovery plan. Questo perché l'Unione Europea deve arrivare a diventare anche un produttore, cioè noi stiamo perdendo produttività e prodotti, produzione. Draghi ha fatto notare che nel 2023 il 78% della spesa totale per gli acquisti è andato a fornitori extraeuropei, di cui il 60% negli Stati Uniti. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Arioli. Alberto, buonasera.
Buonasera.
E grazie anche al professor Fabrizio Pagani, che insegna a Sciences Po a Parigi ed è stato anche nel 2014-2018 capo della segreteria tecnica del Ministero Economia e Finanze. Buonasera Pagani.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora Alberto, parto dalla nota più anche politica, perché Ursula von der Leyen, è chiaro, prima dobbiamo definire le priorità comuni, poi i fondi, Weber, il presidente del Partito Popolare Europeo, ha detto bene Draghi, però poi è intervenuto anche Elon Musk, ha detto poco fa la critica di Mario Draghi è corretta, bisogna rivedere i regolamenti europei perché e semplificare l'attività in Europa. Draghi ha puntato anche su questo, dicendo poi in aggiunta che bisogna uscire dal voto unanime nelle decisioni europee. E dicevo, però poi è arrivato il ministro della finanza tedesco Lindner a dire subito no, guardate, non sono d'accordo con Draghi, niente debito in più europeo, bisogna sburocratizzare e rendere più accessibili gli investimenti ai privati, cioè che i privati possono investire nell'industria europea. E la critica che alcuni fanno è vabbè, ma è altro debito. Alberto.
Sì, purtroppo questa uscita di Lindner ha gelato le speranze di poter incanalare una discussione europea che finalmente possa rendere un po' più strutturali gli eurobond e le forme di finanziamento di debito comune, che sono le migliori emissioni del mondo, le più sicure, naturalmente che si potrebbero tranquillamente fare in parallelo con gli sforzi che i paesi fanno per abbattere proprio il debito, questo sarebbe evidente. Purtroppo c'è ancora questo il grande tabù, il grande pregiudizio tedesco che queste cose non le vuole nemmeno sentir nominare, anche perché forse si dice troppo poco. È chiaro che i tedeschi hanno uno spazio fiscale enorme rispetto a noi nell'utilizzo poi di quelli che diventano gli aiuti di Stato, cosa che peraltro già fanno per l'80% del totale degli aiuti di Stato europei. E quindi confidano sul fatto che loro hanno ancora grandi margini per rimettere in sesto la loro economia, ma è un passaggio miope, perché obiettivamente non è questa la sfida che Draghi configura e che è quella reale che ha di fronte il continente, che appunto deve interfacciarsi con la confrontation che c'è tra Stati Uniti e Cina, che necessariamente mette in campo dimensioni sia fisiche, sia di popolazione, di mercato, quindi sia di sforzo di investimenti che i singoli stati, nemmeno il più ricco, cosa che peraltro adesso non è la Germania, visto che è il malato d'Europa in questo momento, può fare da solo, questo è evidente. E l'altra cosa, e poi mi taccio, ma è importante negli annunci che ha fatto oggi Draghi, che dà una caratura politica a un documento che apparentemente è solo economico, è che affrontare il declino europeo significa mantenere l'Europa dei diritti, l'Europa dell'inclusione e soprattutto l'Europa dello Stato sociale, che è poi l'emanazione più nobile del modello democratico del nostro continente. E quindi tutto questo programma di tipo economico dovrebbe servire a difendere questo tipo di costruzione politica, certo, che palesemente è sotto attacco in questo momento, basti vedere l'Ucraina e non mi dilungo. Quindi questa è la posta
sì,
in gioco.
Sì, tu dici, dice Draghi, tu riporti correttamente. Non è solo per aumentare la produttività e quindi anche il PIL, la differenza di crescita e lo smettere di acquistare il 78% dei prodotti fuori dall'Europa perché magari in Europa non hanno lo stesso livello di competitività. Ma questa crescita economica dovrebbero capirlo anche i tedeschi, che stranamente sono i primi a opporsi ma sono i paesi più in difficoltà, permetterà poi di mantenere il welfare europeo, perché voglio dire, altrimenti cosa vuoi andare verso un modello cinese in cui hanno investito zero in scuola e ospedali, o un modello americano dove da sempre, diciamo, il welfare è un concetto molto diverso dal nostro ed è un welfare, diciamo, che non esiste pubblico come il nostro, per cui non sono soldi solo per far crescere l'industria, come mi scrive qualcuno, fermo restando che l'industria poi produce occupati, occupazione e anche ricchezza. Giusta la tua osservazione, la Germania che ha avuto varie miopie, penso a quella appunto di Angela Merkel sull'attacco che ha permesso all'attacco all'euro, quando disse la Grecia, beh, non è detto che resti in Europa, è dovuto intervenire Draghi per salvare l'euro, con whatever it takes. Anche stavolta pensare di dire no, ma la sfida la possiamo gestire in casa. Ok, è vero quello che diceva Alberto Orioli, la Germania, avendo i conti messi meglio, può spendere più soldi pubblici senza peggiorare il deficit e il debito rispetto all'Italia e anche la Francia, ma siamo sicuri che, visto l'ammontare delle cifre citate, 800 miliardi, 700 miliardi l'anno, la Germania ce la possa fare? Perché non mi sembra che i messaggi che arrivano dalla Germania siano questi. La Volkswagen si appresta a chiudere forse due fabbriche anche lì sul fronte dell'auto elettrica, cioè mi sembra che la sfida sia talmente alta che un singolo paese, per quanto la Germania, conti molto poco. Giro la domanda al professor Pagani la risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Allora, professor Pagani, sì, tutti sono stati un po' gelati da questa risposta immediata del ministro delle finanze tedesco Lindner, che nonostante le difficoltà della sua coalizione, del suo partito, dice no, la soluzione non è maggior debito. Ma si può immaginare che un paese vada avanti da solo, tipo la Germania, se lo sforzo individuato da Draghi di circa 700 miliardi di euro l'anno, che vanno confrontati con le centinaia di miliardi messe in campo dai soldi pubblici cinesi e anche americani?
Beh, assolutamente no, non lo si può immaginare, anche perché uno dei grandi elementi, forse uno dei più importanti insegnamenti del rapporto Draghi è proprio quello della necessità di più Europa. Perché il presidente Draghi ha sottolineato più volte il tema della frammentazione. Questo vale per la politica industriale, vale per la difesa, vale per il mercato dei capitali. L'Europa è debole ed è più debole soprattutto di Cina e Stati Uniti perché è sostanzialmente divisa. Quindi andare avanti da sole in questo senso non serve. Vorrei precisare che quando il presidente parla di 750-800 miliardi non sono tanto di spesa pubblica, ma sono di investimenti complessivi, quindi c'è anche una parte di investimenti privati,
certo,
che è molto importante. Sappiamo che in Europa circa i 4/5 degli investimenti sono privati e lì c'è un punto che viene fatto nel rapporto, che è quello sugli incentivi fiscali proprio per sbloccare gli investimenti privati. E anche qui naturalmente siamo molto in ritardo rispetto agli Stati Uniti, che hanno un mercato dei capitali molto più avanzato, in cui gli investimenti privati giocano evidentemente un ruolo di motore dell'economia e degli investimenti da parte delle imprese. Peraltro c'è anche una parte un po' più tecnica sulla produttività, in cui si sostiene nel rapporto che anche la spesa pubblica, che naturalmente dovrebbe aumentare assieme agli investimenti privati, finirebbe alla fine per aumentare lo spazio fiscale e ripagare gli investimenti stessi, no? Se aumenta, certo, la produttività, naturalmente aumenta il PIL e quindi aumentano anche le risorse a disposizione dei governi, e quindi in questo modo gli investimenti si ripagano da soli, insomma. Questo è un aspetto.
Beh, diciamo che se aumenti il PIL è chiaro che regge anche un rapporto PIL deficit PIL più alto, perché aumenta il denominatore, detto banalmente, puoi avere anche, diciamo, un beneficio nei conti pubblici. Cioè quello che la Germania non ha mai capito, che chiedere solo di tagliare il deficit, il debito, che va benissimo, perché anche Draghi dice attenzione, si fa debito europeo, ma i singoli paesi, come ricordava Alberto Rioli, però mettono sotto controllo i loro di debiti. Ma pensare che la stabilità sia solo tagliando le spese e non aumentando il PIL è una follia, e dovrebbe capirlo un paese che ha avuto meno 0,3 e meno 0,2% sul PIL, unico caso in Europa. Alberto Rioli, tu già vi accennavi, è un documento anche molto politico, ci sono 170 misure, indicazioni delle cifre, e i 700 miliardi sono appunto anche gli investimenti privati, ma c'è l'Europa che appunto non può più essere divisa, non è solo sulla difesa e gli investimenti di difesa, il superamento dell'atteggiamento di voto sempre all'unanimità per quello che riguarda le decisioni europee, e anche una politica estera vera e propria dell'Unione Europea.
Esatto, sono i capitoli, per così dire, più politici, che vengono abbondantemente esplicitati. Cioè l'Europa ha bisogno di riforme, ha bisogno di velocità e ha bisogno di capacità decisionale che non ha oggi, dovuta al fatto che c'è una eccessiva rigidità nella capacità di veto e nell'ossessione della maggioranza assoluta, dell'unanimità, scusami. E Quindi dice bisogna sancire definitivamente il metodo comunitario, che era quello delle origini, va bene, ma con 27 non si può più ottenere, e in attesa eventualmente di riformare i trattati è chiaro che quello che conta è delimitare i capitoli di decisione e i temi e sostanzialmente procedere col metodo intergovernativo, che è più o meno la maggioranza, che in questi anni poi in qualche modo la Commissione variamente è riuscita e il Consiglio europeo sono riusciti a portare a casa, compresa la sedia vuota quando Orban è uscito per consentire all'Europa di votare all'unanimità gli aiuti all'Ucraina. Ecco, ci sono tutta questa serie di bizantinismi che vanno superati. Allora, questo Draghi lo dice con grande nettezza.
Ti chiedo, e poi anche professor Pagani, per concludere, ci sono moltissime, sono 400 pagine, ragazzi, moltissime indicazioni, anche per esempio massimizzare gli sforzi congiunti sui semi conduttori. Se la decarbonizzazione è coerente, è una chance per l'Unione Europea, coerente però nel senso che appunto deve essere andare concertata con le politiche ambientali, con quelle industriali e commerciali in sincronia, però dice attenzione, perché se non riusciamo a coordinare le nostre politiche la decarbonizzazione va contro la competitività e la crescita. Però poi dice a un certo momento nel rapporto i suggerimenti, usiamo in maniera più estesa il principio di maggioranza qualificata e una coalizione di volenterosi nell'Unione Europea su alcuni temi. È quello a cui stavi facendo riferimento, cioè facevi riferimento, è pensabile che alcuni paesi vadano avanti e magari la Germania no? Per me non è pensabile, però Alberto Rioli e poi professor Pagani.
No, devo dire così semplicemente no, applicare come dire i voti a un'Europa a geometria variabili senza modificare le regole diventa difficile. Questo è chiaro che è una cosa più di indicazione di tipo politico, è più un auspicio. Invece è importante, non lo si sottolinea abbastanza, a proposito di indicazioni politiche di spirito europeista reale di Draghi, che è l'unico che può averlo. Anche quando dice rilanciamo la competitività e la produttività, ma non a discapito del costo del lavoro, come è sempre stata interpretata, esatto, nei singoli stati, qualche taglio qua e là, le retribuzioni e te la cavi. Non è più questa diciamo l'idea di competitività, non è una competitività che passa dalla bassa remunerazione del capitale umano. Quindi questo mi sembra molto importante.
Sul salario dei lavoratori, è certo, dai, anche perché non può, e là è l'unico modo, però se tu vuoi aumentare la competitività e non passare attraverso il costo della forza lavoro, è aumentare la produttività attraverso l'innovazione tecnologica, Alberto, perché è l'unica, cioè devi avere investimenti in quello, perché se no ti metti a competere solo sul costo del lavoro. Professor Pagani, anche per lei è immaginabile un gruppo che vada avanti o invece se non ci sarà anche la Germania, diciamo, non se ne farà nulla?
È difficile andare avanti senza la Germania e aggiungerei senza la Francia e senza l'Italia, insomma i tre grandi paesi fondatori rimangono fondamentali. Mi faccio sottolineare una cosa però, dottor Barisoni, il rapporto ha anche una forte componente, diciamo così, di suggerimenti sulla sburocratizzazione del sistema europeo,
sì,
cioè individua e critica anche alcune rigidità che ci sono state fino ad ora nell'ambito della concorrenza, degli aiuti di Stato, dello stesso sistema energetico, no? nel modello energetico europeo, anche in qualche modo anche prelude a una capacità di intervento dei paesi e dei governi più profonda. Addirittura a un certo punto si parla di comprare europeo, quindi di comprare made in Europe, che fino adesso era un po' una sorta di anatema nel sistema liberista. Però oggi, di fronte a questa anche frammentazione della globalizzazione in cui ci troviamo e queste sfide geopolitiche, il presidente Draghi va in questo senso. Mi sembra un'indicazione importante.
Allora, io non dico che uno debba essere per forza d'accordo con Draghi nel ringraziare il professor Fabrizio Pagani e il vice direttore Alberto Rioli, però su una cosa possiamo tutti essere d'accordo, che continuare a immaginare un mondo che non c'è più dopo quello che è successo negli ultimi 2-3 anni è da pazzi. Non vedere quello che è lo scontro tra Cina e Stati Uniti, con il rischio che l'Europa sia un vaso di coccio o solo un mercato di consumo, è da pazzi. Non capire che se l'Europa non riprende a crescere innovando e non solo in maniera tradizionale, non regge il sistema di welfare, che è uno dei principali fiori all'occhiello di questo continente, a mio avviso è da pazzi. Se poi uno vuole continuare a dire non è cambiato niente, auguri a andare avanti con lo specchietto retrovisore. Grazie a ambedue, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.